Sappiamo con quanta difficoltà le informazioni veramente rilevanti sul piano internazionale passino sulla nostra rete di informazione nazionale. Non è un problema solo italiano, intendiamoci, anche se altrove ci sono canali come Arte piuttosto che Channel 4, in Francia e in Inghilterra naturalmente, è notorio come per esempio in Belgio, un piccolo paese, l'arte contemporanea sia molto presente nei mezzi di informazione anche di massa. Sta di fatto che da noi è molto più difficile venire a conoscenza appunto di quali siano le occasioni veramente importanti, ed è poi un cane che si morde la coda, perché l'occasione meno importante diventa più importante quando viene citata dalla televisione o dalla radio, fa un numero di visitatori maggiori, insomma si creano come dei successi fittizi, si tendono a creare dei successi fittizi. Io ne parlo come una persona che fa informazione, anche se io non faccio così spesso radio o televisione, ma certamente non posso chiamarmi fuori dal numero. Io stessa sono una comunicatrice d'arte, scrivo per il Sole 24 Ore domenica da 21 anni, quindi insomma un'esagerazione in termini di durata e quindi anche di errori, perché sicuramente ne avevo fatti molti. Però, ripeto, proprio perché ci sono dentro, capisco che ci sono degli errori che si possono evitare, degli errori che non si possono evitare. Uno di questi errori mi sembra dalla considerazione che si ha dell'arte, non come di un sapere, non come di un campo del sapere, ma come di un campo dell'intrattenimento. Però un campo dell'intrattenimento che non intrattiene molto. È paradossale, ma è così. Cioè un campo del divertimento, la gente dovrebbe andare a vedere le mostre perché si dovrebbe divertire, passare una bella domenica, però essendo molto minore il divertimento dato da una mostra rispetto al divertimento dato da un film piuttosto che da una partita di calcio, di arte si finisce per parlare di meno. Tutto questo verrebbe ribaltato se si concedesse all'arte lo statuto di sapere, anche se naturalmente noi sappiamo bene quale destino hanno sui libri, sui giornali, sulla televisione e alla radio tutto il settore dei libri, della cultura scritta e anche naturalmente teatro, danza. Insomma, abbiamo un'informazione generalista che fa un'estrema difficoltà a far passare una scala di qualità, a far passare le cose migliori e non le cose più facili, e anche proprio in termini di quantità, far passare qualcosa. Naturalmente siamo qui tra persone che invece questo tentativo lo fanno con enorme passione. Alla mia destra Lorena Bari di Non Solo Moda, che da molti anni porta dei servizi televisivi all'interno appunto del contenitore Non Solo Moda, su Canale 5, servizi televisivi che arrivano da tutto il mondo e che veramente hanno una grande attenzione all'arte contemporanea e ai suoi contenitori, cioè anche all'architettura, c'è cioè un accoppiamento continuo arte-architettura e soprattutto arte contemporanea, architettura contemporanea, stando proprio dentro a una nuova maniera di concepirsi della trasmissione stessa che si è doppio titolata Non Solo Moda contemporaneamente. Poi abbiamo Tina Lepri del TG2 che appunto ci racconterà che cosa significa cercare di lavorare per l'arte contemporanea e per la cultura visiva in generale in un TG. Poi abbiamo Maria Paola Orlandini di Art News e poi abbiamo Daniela Annaro del TG4. Allora io partirei forse proprio dal TG, cioè da Tina Lepri, perché mi sembra il caso nello stesso tempo più importante e forse più doloroso, perché è proprio il TG quello che fa la costola, la spina dorsale dell'informazione.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui perché qua c'è il trionfo della parola. Pensate, questo è un posto dove non ci sono opere, ma ci siamo noi in carne ed ossa a parlare dell'arte. Una cosa per me meravigliosa, entusiasmo. Io non sarò lunga a parlare, perché il tempo che è concesso, secondo me, nei dibattiti è sempre molto lungo, quello della televisione è assente, quindi io trovo una via di mezzo, che è la mia. Le cose che dico qua, io le dico in redazione, mi vergognerei a parlare in questo modo se le cose che dico oggi della tremenda volgarità della televisione, dell'assenza della cultura nei telegiornali, non solo l'arte contemporanea, ma proprio l'arte, la dignità, la cultura, l'informazione, l'istruzione dell'arte, io non raccontassi queste cose, non mi battessi per queste cose nella mia redazione da anni, in una televisione, in una testata giornalistica, in un posto che sempre più si involgarisce e parla di scandali, scandaletti. Quindi io non dicevo un momento fa Achille Bonito Oliva, che ho incontrato e che voi vedrete più tardi, diceva che dipende sempre da noi giornalisti, che bisogna alzare la testa, che bisogna parlare d'arte, che si sa che le televisioni sono quelle che sono. Ebbene, io dico, proprio io, che queste cose le racconto qua e le pago di persona nella mia testata, il problema è che i direttori dei telegiornali non amano l'arte perché non la conoscono, la ignorano, e quei pochi che la conoscono, i capi redattori, quelli che si danno da fare per difenderla, loro hanno molte difficoltà perché in questa lottizzazione partitica della televisione pubblica, che non è di oggi ma è da anni, allora che succede? Che quelli che propongono la cultura, pensate che al TG2 la cultura è nata negli anni Ottanta, c'era una grande problematica nel TG, che quando si parlava di cultura non c'era neanche la redazione, c'era una piccola stanza dove un capo redattore diceva bisogna parlare di libri, bisogna parlare, perché il potere politico voleva che in quel momento si parlasse di quel libro, di quella situazione, che portava naturalmente privilegio alla televisione nel senso di marchette, che sono poi quelle che spesso vengono spacciate per cultura. È nata nell'82, un gruppo di persone ha cominciato a parlare di cultura, di mostre, di arte. La parola arte era sempre molto pericolosa in televisione. Le testate giornalistiche che conosco io, meglio il TG2, Non era così al tempo di Barbato nel 76, quando la televisione è nata, quando il TG2 con 12 giornalisti e poche telecamere ha conquistato l'Italia per il coraggio, la pulizia, la bravura di un giornalista come Andrea Barbato, che infatti è stato cacciato via ed è anche morto dal dolore un po', secondo me, per questo che è successo. Allora, cosa voglio dire? Che nel corso del tempo, fino ad oggi, le cose non sono cambiate. Anche loro si danno un po' da fare, però poi la carriera, la testata, l'idea di quello che deve andare in onda è proprio quello che scelgono, non è un caso. Se volete sapere le notizie di cultura, così come faccio io, gli inserti della Repubblica, del Corriere della Sera, i quotidiani, anche l'Avvenire, che mi piace moltissimo, hanno delle pagine culturali veramente ricche di arte contemporanea e di arte non contemporanea. I telegiornali e l'informazione è questo. Io non so se sono stata sufficientemente chiara, non so se volevate sapere cos'è l'arte contemporanea e i telegiornali. L'arte contemporanea e i telegiornali è molto rara, scarsa, deficiente e non viene quasi mai fatta per... che c'è tempo da riempire con altre cose che interessano molto di più all'ignoranza etica dei lottizzati televisivi, e anche quelli bravi che non sono lottizzati a volte dicono di sì e chiudono la testa. Io sono rimasta veramente molto male quando ho sentito in un avvenimento culturale dire da un capo redattore: ma cosa c'entriamo noi con il Madre di Napoli? Madre che cos'è? Non sanno neanche il nome dei musei. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, e sono a 5 minuti e 10, quindi per me è altro che telegiornale e contemporanea. Sto per finire. I comunicati d'arte. Guardate che anche quelli che ci mandano i comunicati, noi siamo soffocati da comunicati d'arte. I comunicati spesso sono fatti in modo per specialisti e per persone che sanno le cose. Allora io dico questo, che per colpire i direttori, i vice direttori o i capi redattori, bisogna tradurre, come ho detto, bisogna dire che una mostra molto bella che è a pochi chilometri da qui, Cagnacci, ha avuto delle amanti Cagnacci, come Caravaggio, io mi vergogno, divento verde, rossa, viola, a scacchi, però Caravaggio e Cagnacci magari poi ti fanno fare anche un po' il servizio e tu riesci a farlo in modo forse dignitoso, però sull'arte contemporanea, sull'arte moderna, io sfido ognuno di voi a inserirvi nel telegiornale, guardarlo se vi riesce, sono stati privilegiati altri settori e quindi l'arte moderna e contemporanea non si fa nelle scuole, non si educano i ragazzi, non si fa in televisione e continuiamo ad avere una grossa ignoranza. Io stessa, se non leggessi i giornali, se non mi sintonizzassi sulla trasmissione che fa anche lei, per esempio, poi ve lo dirà, è la mattina, naturalmente alle 10 del mattino di sabato, figuriamoci se può andare in prima serata, è rarissimo, io non saprei niente, neanche io navigherei nel mare del silenzio, dell'ignoranza, esattamente come tanti in Italia. Per questo vengo qui, anche per capire, non perdere il contatto, non spegnere il cervello e non accendere sempre il canale televisivo. Vi ringrazio della pazienza.
Io ricordo, mi hanno dato dal Rai, ho ricevuto delle cassette con degli spezzoni di telegiornali che riguardano le biennali di Venezia degli anni 60, 70, 80 e 90, ed è incredibile vedere il mutamento della qualità. Tanto migliora la qualità del girato e tanto peggiora la qualità dell'informazione. Io ricordo appunto delle interpretazioni critiche date magari con estrema didatticità, non semplicità, addirittura un po' di noia, ma delle interpretazioni critiche date molto bene, unite però sapientemente a, non lo so, nel 1964 un Cagli arrabbiatissimo, immerso in una nuvola di fumo, che dice: ma ha vinto Rauschenberg perché è giusto, noi pittori italiani non siamo bravi. In realtà stava aspettando solo lui premio, quindi c'era questa sapienza di mettere, non so, un noiosissimo critico accademico da una parte, però subito dopo anche l'umanità dell'artista che si aspettava una cosa e l'hanno data a un altro. Poi invece pian piano questi telegiornali diventano sempre più di immagine, sempre più marchette. Questi servizi, beh, non solo marchette, ma proprio servizi nei quali si vede Lady Diana che va a prendere il premio o che assiste alla cerimonia con il Presidente della Repubblica, e appunto l'attenzione è su Lady Diana, ma non è invece su, poniamo, Emilio Vedova o l'artista che avrebbe dovuto essere al centro, ripeto, dell'attenzione. E tutto questo con una capacità di invece girare delle bellissime scene di una Venezia che è sempre incantevole, soprattutto nei mesi estivi. Allora, però, appunto, continuiamo con i TG, continuiamo con le esperienze televisive e quindi chiediamo la sua esperienza a Daniele Annaro del TG4 e sentiamo che cosa succede in un TG che è noto per essere abbastanza incline al gossip.
È sicuramente un eufemismo, perché abbastanza incline al gossip siamo gentili e delicati. Il TG4 paradossalmente è un telegiornale che invece si occupa più di altri telegiornali di arte e anche di arte contemporanea. Tutto questo perché c'è molta disattenzione, bisogna riempire degli spazi. Se uno è particolarmente testardo, continua ad andare dritto per la propria strada, crede nelle cose che fa, contrariamente a quello che si può immaginare, avendo di fronte interlocutori abbastanza deboli e molto ignoranti, spesso incapaci di ammettere la propria ignoranza, allora si trovano gli spazi. Detto questo, è molto molto difficile occuparsi di cultura, occuparsi di arte, fare dei normali servizi e non fare marchette, saper dire no a quelle che sono le pressioni di direttori, vice direttori, capi redattori, capi servizio, perché è una realtà difficile. L'arte è la Cenerentola, non solo l'arte, ma qualsiasi attività alta della mente e non parti basse del corpo, è difficile che passi in televisione, al TG4 come nelle altre testate. Tina fa bene a raccontare e a continuare a battersi, ciascuno di noi ha portato avanti la propria battaglia quotidiana e continueremo a farlo. L'unica cosa che ci resta è battersi senza guardare in faccia a nessuno, facendo finta di non sentire le volgarità che caratterizzano la nostra giornata quotidiana.
È molto strano, perché io so, per esempio, si dice che Emilio Fede conosca bene il direttore di Flash Art, in qualche modo.
Ma questo è vero. Io ho la fortuna di lavorare con un direttore che conosce, che ha grandi conoscenze, che è anche molto impegnato nelle frequentazioni di queste sue conoscenze e che è, rispetto a tanti altri direttori, più sensibili di altri, ecco, più sensibili di, la metterei così, più sensibili di altri. Mediamente al TG4, sia nell'edizione principale che nelle altre edizioni, comunque una volta alla settimana vanno in onda servizi d'arte. L'arte contemporanea è sempre è ancora di più difficile che passi, ciò nonostante c'è un minimo di spazio, con grande testardaggine, perché poi bisogna essere molto testardi e molto ostinati. Più si è ostinati, più si ottengono successi, ed è, come dire, una ricetta molto strana, perché il tutto è dato dalla casualità. Non c'è una scelta programmatica, non c'è una scelta editoriale, c'è, come dire, lo spazio da occupare. Noi abbiamo 4 edizioni, in una di queste è sempre più difficile occupare gli spazi per come è organizzato il telegiornale, quindi chi si inserisce può trovare un minimo di organizzazione, quindi è questo stato anarchico, grazie all'anarchia che qualche volta vanno in onda i nostri servizi.
Bene, vuol dire che l'anarchia in realtà ha dei risultati positivi, insomma capisco che si tratta prima di tutto di infilarsi nel buco, cioè di trovare lo spazio e occuparlo subito, e poi forse anche di trovare la persona che in qualche modo non è troppo diffidente, posto un certo grado di diffidenza, ma insomma il capo che non è troppo diffidente rispetto a questo genere di materie. Allora chiediamo appunto a Maria Paola Orlandini che cosa significa fare Art News, che cosa significa concepire questa trasmissione, appunto, che è una delle poche con una certa continuità.
Buonasera, io volevo, prima di rispondere alla tua domanda, volevo ricordare o forse dire, perché mi accorgo in queste occasioni che molto spesso il pubblico non sa dove sta Rai Educational e non capisce quali sono le nostre collocazioni. Rai Educational è una direzione della Rai che occupa trasversalmente gli spazi di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Noi non siamo solo sul satellite, siamo su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. E in più abbiamo 2 canali satellitari, Edu1 e Edu2, che trasmettono in chiaro sulla piattaforma Sky al numero 805 e 806. Trasmettiamo trasversalmente negli spazi che il Consiglio di Amministrazione ci riserva legati alla mission di Rai Educational, che è quella appunto di svolgere una funzione educativa e divulgativa. I nostri sono gli spazi liberi da pubblicità, quindi sono gli spazi che meno interessano naturalmente come investimento pubblicitario, e quindi sono per forza di cose la mattina presto e la notte tardi. Io sono la responsabile della struttura di Rai Educational che si occupa di arte e cultura. Noi produciamo un magazine che si chiama Art News, che va in onda il sabato mattina su Rai 3 alle 10.30. Da 7 anni ormai, con l'arrivo di Giovanni Minoli alla direzione di Rai Educational, produciamo delle puntate, dei programmi, produciamo documentari d'arte e programmi che vanno in onda il mercoledì notte su Rai 1, notte tardi, insomma dalle 2 alle 3 di notte, vengono però trasmessi tutti i giorni sul canale satellitare Edu2. Dico questo perché la cornice, in genere appunto veniamo considerati un po', intanto veniamo incolpati, ma voi andate sempre la mattina come se fosse una nostra scelta, in realtà è una scelta, non, insomma noi lavoriamo come se dovessimo produrre per la prima serata, quindi saremmo molto contenti di andare magari alle 11 di sera. Però devo dire che La Storia Siamo Noi, che è il programma di punta di Rai Educational e che sta avendo delle collocazioni ottime sia su Rai 2 che su Rai 3 in seconda serata, anche se un po' avanzata, con risultati di ascolto ottimi. Io in genere in queste occasioni ho sempre un compito ingrato che mi riservo, perché io invece non sono d'accordo sull'analisi che è stata fatta fino qui, o meglio, sono d'accordo solo parzialmente. Io penso che per l'arte in televisione, sia essa arte classica o sia essa arte contemporanea, valgono le stesse leggi della domanda e dell'offerta che valgono per tutto il resto del prodotto televisivo. So che dire questo ad un pubblico raffinato, che è qui un pubblico che è, come dire, di addetti ai lavori o comunque di persone estremamente interessate all'argomento, può suonare offensivo, ma voi, come certamente capirete, rappresentate un'elite e non rappresentate il pubblico medio televisivo. Allora, se ci fosse un pubblico televisivo che volesse vedere l'arte in TV, l'arte ci sarebbe. Il problema è che questo pubblico, che pure è un pubblico, come dire, in crescita, perché oggi no, se voi andate, ci sono eventi culturali, a parte i festival come questo, ma ci sono poi file davanti alle mostre, voi trovate che, insomma, vi illudete, perlomeno parlo di una grande città come Roma, di una città che dal punto di vista numerico, insomma, ha una bella presenza di pubblico, voi vedendo una grande fila davanti alla Domus di Augusto che ha riaperto, vi si apre il cuore, no? E pensate che finalmente c'è un sacco di gente interessata all'arte. Ma quello stesso pubblico che fa la fila davanti alla Domus di Augusto, quando si siede davanti al televisore e ha in mano un telecomando, si confonde, si sperde, non sai più che cosa va a vedere. Non è lo stesso pubblico che poi vuole vedere l'arte in televisione, è il pubblico che dalla televisione, che alla televisione chiede alcune cose che non sono le stesse. Vuoi perché preferisce un'esperienza diretta? Perché per esempio la grande presenza di persone ai festival, al Festival Filosofia di Modena, al Festival Letteratura di Mantova, testimonia questo, della necessità di ascoltare le parole di qualcuno che ha finalmente qualche cosa da dire. Io personalmente con Magazzini Einstein, che è appunto il nostro contenitore, seguo ormai da molti anni il Festival Filosofia di Modena e io mi ricordo che una domenica sulla piazza di Modena c'erano 4.000 persone a sentire Galimberti che parlava del senso della morte nella società contemporanea. Su una stessa piazza, lontano da lì, mi pare fosse Genova, c'erano degli scontri fuori da una partita, c'era gente che se ne dava di santa ragione. Ora, naturalmente la televisione ha dato conto degli scontri e non del Festival di Filosofia. Quel pubblico virtuoso che stava là è un pubblico che la televisione non racconta, ma la televisione non racconta più la realtà. Allora, il tema della questione non è se l'arte c'è in televisione o non c'è. Bisogna domandarsi se c'è la vita in televisione, se c'è la realtà. L'arte ha a che fare con la vita, ha a che fare con la gioia, col dolore, con la fatica, con l'allegria, con i sentimenti, con le emozioni. Allora, se tutto questo che l'arte comunica non c'è, non è perché non c'è il servizio sull'arte contemporanea, è perché non c'è la realtà della nostra vita nella televisione. Quello che sanno tutti quelli che si interessano di, come dire, in maniera basilare di comunicazione è che la comunicazione funziona in televisione come un flusso comunicativo. Non esistono delle singole nella percezione, voglio dire, dello spettatore, non esiste il singolo evento, ma esiste un flusso comunicativo che quelli che sanno fare la televisione, come Guglielmi o come Minoli, avevano capito, nel senso che quello che è vincente è la politica di canale. Allora, quello che funziona in televisione non è il fatto che ci sia un programma che salva la coscienza, come dire, di noi tutti, ma è che sia inserito in un flusso comunicativo rispettoso, diciamo, di una valenza culturale. Ora, che cosa intendo io per valenza culturale? Non intendo i programmi culturali, quelli con, tra virgolette, adesso vediamo finalmente la cultura in televisione. La cultura in televisione non è il servizio culturale, come la politica in televisione non è la trasmissione politica. La politica la fa l'intrattenimento. Perché noi sosteniamo, lo sostiene Minoli, ma insomma siamo profondamente convinti a Rai Educational che la televisione educativa non esiste, perché la televisione è tutta educativa, la televisione di intrattenimento, la televisione che fruga a Striscia la Notizia sotto le gambe, le gonne delle ballerine, sta facendo in quel momento un'operazione culturale, come lo fa Porta a Porta quando intervista una sera Alessia Merz sulle diete e la sera dopo Alex Zanutelli sulla fame nel mondo. Chi credete che vinca? Alex Zanutelli? Vince Alessia Merz. Per fortuna Alex Zanutelli non va Porta a Porta, però voglio dire che, come dire, sono le quattro serate di Porta a Porta, è il mese di Porta a Porta, sono gli anni di Porta a Porta che raccontano il delitto di Cogne e che fanno cultura e politica, come fa cultura e politica il TG4, come fa cultura e politica il Canale 5, come fa cultura e politica il TG2 o il TG1. o Domenica in o Buona Domenica. Cioè il problema è che secondo me si ingenera un equivoco quando noi, come dire, chiediamo più cultura perché chiediamo più arte. Noi dobbiamo chiedere più realtà, cioè dobbiamo chiedere che la televisione racconti il paese, che è fatto di tanta gente, come dire, operosa e per bene, che è anche interessata all'arte, ma che purtroppo non lo è fino al punto da, come dire, da condizionare quelli che fanno i programmi televisivi. Io non credo che esista un progetto mediatico, diciamo, molte delle trasmissioni che si fanno, un progetto mediatico cattivo. Insomma, io credo poco alla cattiva televisione. Credo che quelli che fanno la televisione somigliano a quelli che la vedono. Io penso che ci sia per la maggior parte una somiglianza data da dall'assenza, diciamo, di quelle agenzie comunicative e di formazione che sono la scuola, che sono la famiglia, che sono la parrocchia, che sono la sezione. Allora, se noi, che era la sezione di partito, cioè tutte le agenzie formative oggi, le agenzie di formazione, diciamo, della persona, no, del cittadino, chiamiamolo così, non funzionano. Allora, se non funziona tutto quello che sta fuori e prima della televisione, io credo che quelli che fanno i programmi hanno lo stesso gusto, diciamo così, della maggioranza degli spettatori che poi li vede. Cioè, non credo che chi si inventa, a parte Antonio Ricci, sul quale bisognerebbe scrivere un libro, insomma, un giorno, sulla genialità, diciamo, di Ricci, però sulla genialità io naturalmente la interpreto come un genio del male, ma esistono geni del male e geni del bene. L'importante è essere geni, nel senso che comunque poi ci si può confrontare, si può, come dire, rigettare o accettare, però insomma comunque c'è un'idea forte, va a sapere, va visto, va capito dove arriva quell'idea forte, qual è il punto, il finale di quell'idea forte. Ma questo però non è colpa di Antonio Ricci se la gente non lo capisce, la colpa è di chi sta dall'altra parte della televisione, che deve essere in grado di valutare. E deve essere in grado di valutare perché una serie di elementi, una serie di, come dire, di, appunto, di, le ho chiamate agenzie, ma insomma comunque una serie di strutture lo hanno aiutato a fare questo, gli hanno dato gli strumenti per capire. Quest'anno, nel 2008, sono stati un anno pieno di anniversari, sono i 60 anni della Costituzione dello Stato di Israele, sono i 60 anni della Costituzione italiana, sono i 30 anni dall'uccisione di Moro, sono i 40 anni dal 68, che è stato celebrato in tanti eventi, mostre, dei quali noi abbiamo dato conto in Art News. La cosa, vi devo dire, che io ci ho fatto caso solo quest'anno, eppure insomma sia per età che per lavoro, per consuetudine, avrei potuto accorgermene prima, ma me ne sono accorta solo quest'anno. Io mi sono rivista le immagini degli scontri a Valle Giulia tra polizia e la facoltà di architettura a Roma. Lo sapete qual è la cosa che io non avevo mai visto e che mi è balzata agli occhi con un'evidenza ridicola? I ragazzi che scappavano erano tutti in giacca e cravatta. Correvano, gli tiravano i sassi, gli mandavano le manganellate, c'era, voi ve lo ricordate tutti, erano in giacca e cravatta, esattamente come il questore, come il commissario che stava là, a conferma di quello che diceva Pasolini, di una vicinanza di classe tra il questurino e il proletario. In quel caso, diciamo, vabbè, ci sarebbe da fare tutto un altro discorso su chi erano i sessantottini che correvano, ma la televisione, la società in giacca e cravatta, che era anche la televisione di Alberto Manzi, sempre altro anniversario, quest'anno sono stati 10 anni dalla sua morte, mi sono andata a rivedere le sue trasmissioni. Alberto Manzi si faceva una trasmissione, molti di voi per vostra fortuna, diciamo, non avete potuto vederla per motivi di anagrafici, diciamo, lui dal 60 al 67 fatto il primo ciclo di Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi era una trasmissione nella quale il maestro Manzi, in giacca e cravatta, sporcandosi le maniche della camicia col gessetto, insegnava a leggere e a scrivere ai contadini, che erano vestiti da contadini. Anche lì ci sarebbe poi da capire, no, quanto quella classe irreale, che era una classe ricostruita in uno studio denunciato come studio televisivo, fosse molto, ma molto più reale di quello che oggi viene spacciato per realtà dalla televisione. Pensate che quella era una trasmissione che andava in onda alle 18:45, perché a quell'ora si considerava che i contadini tornavano dai campi e avevano la possibilità, finito il lavoro voluto i campi, di mettersi lì e di scrivere. Ora, io non voglio raccontare un'Italia patetica, dico che quell'Italia non c'è più, ma quell'Italia là, vi voglio leggere una cosa che mi sono scritta di Manzi. Manzi, che era questo signore in giacca e cravatta, scriveva questo, perché Manzi è stato un personaggio straordinario, ha scritto libri, disegnava, ha scritto libri per bambini, dizionari, enciclopedie, insomma è andato per 30 anni a insegnare in America Latina. Allora lui scriveva: la rivoluzione è una perpetua sfida alle incrostazioni dell'abitudine, all'insolenza dell'autorità incontestata, alla compiacente idolizzazione di sé e dei miti imposti dai mezzi di informazione. Per questo la rivoluzione deve essere un evento normale, un continuo rinnovamento, un continuo riflettere e fare, discutere e fare. Se avessimo dato retta ad Alberto Manzi, forse oggi non ci sarebbe stato bisogno di questo dibattito. Grazie.
Sì, vorrei anche dire che forse non è un caso che siamo qui tutte donne. Io non sono una grande femminista, però mi sembra palese il fatto che non c'è una grande diffusione del potere tra le donne. E se fossimo, se l'arte, e l'arte contemporanea in particolare, fosse gestita in televisione o nell'informazione da chi gestisce molto potere, tra noi ci sarebbero più uomini. Allora, detto questo, chiudiamo questo giro con Lorena Bari, appunto, quindi con un caso positivo, anche se vanno in onda orari impossibili, sempre più tardi, veramente sono un programma per nottamboli, però un programma che consente di rimanere aggiornati sull'arte contemporanea, con alcune piccole pecche. Per esempio, non ci sono le didascalie, raramente si sa di chi è l'opera che sta passando in quel momento sul video, però d'altra parte il loro direttore è un direttore che è uno storico grafico del Giorno, il Giorno, grande giornale degli anni 60 e 70 in Italia, che è stato portatore di una cultura dell'immagine veramente innovativa, di un giornale fatto anche di immagini, eccetera, eccetera. Però appunto il suo direttore sa che, o almeno dice che, appena si parla di arte contemporanea la gente tende a cambiare canale, e quindi probabilmente tutte queste mancanze sono dovute al fatto che non ci si può malgrado ci si debba mettere un po' di impegno, non ci si può perdere troppo tempo. Allora chiediamo, tra luci e ombre, le caratteristiche di questa sua esperienza, non solo moda, contemporaneamente, Lorena Bari, e anche le chiediamo come mai il suo caso funziona.
Buonasera a tutti e grazie. Il caso funziona perché c'è molta buona volontà individuale, sia di noi singole redattrici che appunto del direttore, che da 25 anni fa ogni settimana fatica per riuscire a ritagliare all'interno di questi 24 minuti di trasmissione qualche minuto dedicato all'arte contemporanea. Vorrei spezzare una lancia però a favore del fatto della tarda programmazione, perché se da un lato è vero che è un problema andare in onda così tardi, dico anche che se dovessimo andare in onda nel cosiddetto prime time, saremmo costretti anche noi ad occuparci delle veline di turno, rendere più popolare il programma. Andando in onda così tardi, invece, c'è più un pubblico interessato agli argomenti che trattiamo, e quindi possiamo appunto occuparci sia di arte contemporanea che di architettura, di design e anche di moda. Detto questo, il fatto delle didascalie si inserisce anche all'interno di un discorso proprio che, via via nel tempo, il servizio dedicato all'arte contemporanea si è spostato dal racconto della mostra in sé per sé, e quindi di chi è in mostra e dell'opera che è in mostra in quel momento, a un racconto un po' più generale di un oggetto culturale che è fatto sia dalla mostra che dal luogo che la ospita, che dalla disposizione nello spazio, quindi nel museo, nella città, e dal consumo anche dell'arte. Per cui mi sono accorta personalmente, appunto, che via via posso dire di aver perso l'interesse, non so come meglio definirlo, al racconto della singola opera. Che altro aggiungere? Poi noi abbiamo anche come linea editoriale il fatto che scriviamo, il nostro commento è un over voice, quindi è una voce fuori campo che non è lì sul posto, non è l'intervistato che può permettersi di commentare l'opera e di descriverla in termini proprio critici, e questo quando avviene, quando intervistiamo i critici, lasciamo che venga fatto, ma visto che noi scriviamo e poi questa voce deve leggere la notizia, si fa molto, personalmente presto anche molta attenzione a che non, tutto non si trasformi in una sorta di documentario, perché poi il rischio del servizio giornalistico che parla di una mostra, che deve parlare di qualcosa, non sfumi nel documentario e nell'approfondimento che forse non spetta proprio al servizio giornalistico. Sulla fatica di fare arte contemporanea in televisione, sì, devo dire che si fa molta fatica ed è proprio una fatica quotidiana, settimanale. Si chiede lo spazio e quando viene concesso, a quel punto bisogna vedere qual è l'evento in calendario nella prossimità di dove si va a filmare, e quindi questo si ritorna all'argomento che non sempre, quando si parla di arte contemporanea, si ha a disposizione il minutaggio per poterci occupare di arte contemporanea. C'è una mostra importante, c'è una mostra interessante, c'è una città che si muove in termini fecondi sull'arte, e quindi può capitare anche che quando abbiamo a disposizione i nostri minuti per parlare di arte contemporanea, in quel momento vicino a noi non ci sia proprio un evento pazzesco, però lo facciamo lo stesso perché siamo spinte da questa buona volontà di occuparci di questo argomento, che è difficile da trattare in televisione, in una televisione generalista, perché se da una parte, devo dire, spesso e volentieri mi sono trovata a dover chiedere spazio a un direttore che comunque è più che disponibile a darlo, dall'altra spesso e volentieri ho trovato anche dei freni da parte di, definiamolo fra virgolette, del mondo dell'arte contemporanea, perché spesso vedo appunto nasi un pochino stortignacoli che dicono: ah, cosa vuole una trasmissione come Non Solo Moda occuparsi di arte contemporanea o occuparsi di architettura, perché queste devono essere fatte da trasmissioni o da giornali proprio specialistici, e quindi c'è una doppia battaglia. Alcune volte mi trovo a fare dalla parte da una rete che proprio non ne vuole sentir parlare, il direttore che finalmente dice sì, facciamolo, e dall'altra c'è questo mondo un po' restio che dice: ma perché, come Canale 5 che si occupa di arte contemporanea? Per cui devo dire, alcune volte mi trovo fuori luogo ovunque, no? Non so mai bene dove stare. Se sto in un posto mi dicono: cosa vuoi fare, arte contemporanea? Se vado dove c'è arte contemporanea mi sento dire: oh mamma, Canale 5 che si occupa di arte contemporanea. Per cui insomma devo dire che non è una situazione facile. Mazziati e cornuti, infatti, proprio.
No, però forse il fatto che una trasmissione che è nata con la moda, anche se si chiama Non Solo Moda, si occupi di arte contemporanea ci conferma nella progressiva glamurizzazione, brutto termine, ma insomma trasformazione in oggetto glamour o in ambito glamour dell'arte contemporanea, come a dire, oggi il lusso non è più solo fatto di automobili, di bei vestiti, di belle donne e di moto d'epoca, ma il lusso è fatto anche di arte contemporanea. Quindi la presenza nella vostra programmazione di arte contemporanea mi fa pensare anche proprio a una ridefinizione del lusso e dell'arte contemporanea, nonché dell'architettura, del real estate contemporaneo, come appunto parte di questo nuovo lusso che probabilmente nasce negli Stati Uniti come idea, nasce ai tempi, non lo so, del film Wall Street, in cui si vedeva un Michael Douglas in una casa piena di quadri di Schnabel, e forse oggi però è arrivato anche in un certo Oriente questo glamour in cui si deve comprare anche l'arte, oltre appunto a tutte le altre cose che si devono comprare per dimostrare la propria appartenenza a un mondo di elite. Non so, correggimi se sbaglio.
Sì, penso che comunque come fenomeno quello del collezionismo, dei rapporti tra arte e moda ci siano sempre stati, no? Probabilmente in questi ultimi anni forse la moda si sta riscoprendo, forse ha voglia di essere più intelligente, ha voglia più di tornare a dire che investe in cultura, e allora c'è un ritorno al racconto dell'investimento in arte fatto da certi personaggi, dalla costruzione degli edifici. L'articolo ad esempio ieri sul Corriere che criticava, che diceva che la moda sta distruggendo l'architettura, si è glamorizzata troppo e quindi sta distruggendo l'architettura. Per cui c'è uno scambio come dei vasi comunicanti di responsabilità che alcune volte vengono letti nel momento in cui, ad esempio, l'arte diventa il fiore all'occhiello di qualche stilista. Se viene raccontato dalla televisione, allora rischia di essere troppo popolare, ma se non viene raccontato, allora l'arte dice non viene raccontata, no? Per cui siamo come in bilico, vogliamo una cosa, ma al contemporaneamente non la vogliamo rendere troppo popolare. Mi sembra che ci sia anche un po' questo rischio, e invece credo che vada proprio, non dico divulgata, ma ogni trasmissione, ogni mezzo comunicativo deve trovare il proprio modo di parlare di una cosa. E se in questo caso, se in certi momenti lo si fa attraverso la moda, ma perché no? Dov'è il problema, no? E se lo si fa attraverso l'architettura, perché no? Dov'è il problema? L'unica cosa è che credo che ognuno di noi debba fare un po' di fatica per trovare le parole giuste per parlare di arte, per parlare di architettura. Per quello che mi riguarda, in questo momento sto facendo una ricerca, ma proprio personale, perché proprio qui, visto che non c'è, come diceva lei, non c'è una programmazione, non c'è una linea editoriale, tutto viene lasciato all'individuo. Quello di cui mi sto preoccupando in questo momento è che parole usare per parlare di arte contemporanea. E sto cercando di usare delle parole calde in onda, di non usare tecnicismi, di non usare degli universali, di non... cioè, sono sperimentazioni mie, non so dove mi porteranno, però è questo, e ognuno di noi sta intraprendendo qualcosa a livello veramente personale e individuale. Ma torno a dire, se è spinto dai collezionisti di turno, che arrivino da Occidente o da Oriente, o dallo stilista o dall'architetto, non vedo il problema. L'importante è veramente divulgarlo il più possibile e parlare di arte come di spazio, come di luogo che ci occupa 24 ore su 24 e che attraversiamo, che è spazio culturale come bere un bicchiere d'acqua. Cioè non è che voglio dire che c'è una cultura alta e una cultura bassa o che tutto è uguale, ma è la disposizione di ognuno di noi che deve prestare qualità alla propria vita. Quindi, insomma, questo.
Io trovo che non c'è niente di più noioso delle videate di opere in mostra con voce fuori campo che le commenta. Penso che questo è proprio un modo sbagliato di trasmettere l'arte contemporanea. L'arte contemporanea è vita, è vera vita. Io credo che la televisione, che è una scatolina fatta da facce parlanti, debba far parlare chi vive di arte. E se noi riusciamo a ribaltare la logica che l'arte è una cosa avulsa dalla vita, e invece entriamo nella vita, entriamo dentro gli studi, entriamo dentro le scuole, facciamo parlare chi fa l'arte, cioè inventiamoci un reality a puntate, cioè, nel senso che se noi non trasportiamo questa vita vera di vissuto, di noi, carne e ossa che viviamo di questo, e non la ritrasmettiamo per quello che è, cioè, è chiaro che non avremo mai lo spazio in TV, perché è una cosa che non ha niente a che fare con la vita reale. È questo quello che viene percepito.
Io vorrei rispondere un attimo dicendo che noi non siamo vita reale. Il mondo dell'arte è un mondo che tollera la diversità molto di più di quanto non lo tolleri, diciamo, la diversità tra virgolette, insomma, siamo un mondo, secondo quello che diceva Florida, siamo un mondo pieno di omosessuali, siamo un mondo pieno di donne single, siamo un mondo pieno di persone che hanno dei soldi, insomma, come dire, non è che si può dire che il mondo che capisce, che frequenta, che compra, che guarda l'arte contemporanea è lo stesso mondo che va a fare la spesa la mattina in generale. Non è così. Siamo comunque, credo che su questo dobbiamo essere abbastanza onesti con noi stessi, siamo comunque un gruppo elitario, come è elitario il gruppo di coloro che si occupano di filologia romanza o di, non lo so, fisica delle particelle. Cioè, siamo un mondo specialistico, e su questo mi sembra che dire che siamo uguali a tutti gli altri e che andare a parlare con un artista sia la cosa più semplice da fare non è vero, perché io, se devo portare un artista, mi è capitato che mi chiedessero portami un artista, non so, in trasmissione a Radio 3. Ma chi porto? Cucchi, che mi dice che il segno deve segnare, forse il segno è un sogno. Cioè, non è tanto facile. portare il linguaggio degli artisti, la vita degli artisti dentro alla realtà. Pensiamo agli artisti degli anni 60, se non vogliamo pensare a quelli di oggi. Insomma, questi vivevano in dei loft infrequentabili, a noi oggi piace molto, ma sono stati necessari 40 anni perché la vita che faceva Robert Rauschenberg diventasse accettabile. Era appunto un uomo con un figlio, ma che aveva anche il suo amichetto, se vogliamo fare dei gossip, aveva un'abitazione che in realtà era una specie di storage, viveva con le lattine di Coca-Cola di 6 mesi piaccicate sul pavimento. Quindi non è tanto vero che immagini tratte dal mondo dell'arte sarebbero accettabili per chiunque, a me sembra, poi naturalmente è un'opinione come un'altra, ma mi sembra che...
Io credo che l'arte possa entrare tranquillamente, io sono molto d'accordo con la signora che ha parlato prima, il problema è di chi gestisce il potere all'interno delle televisioni e di come questo potere poi ci viene restituito. Mi premeva tra l'altro ritornare su quanto ci ha detto la signora prima. Io distinguerei, un conto è l'informazione quotidiana che, come dire, rispondendo a delle regole deontologiche deve dare conto sia del successo del dibattito con Garimberti che degli scontri davanti allo stadio, perché sono entrambe due notizie, e invece la prima, quella con Galimberti, viene tranquillamente omessa perché non è abbastanza spettacolare. Il problema di fondo è che oggi la televisione deve essere sempre e comunque spettacolare. Per la televisione pubblica questa è una cosa drammatica, perché avere inseguito il commerciale, avere inseguito tutto quello che le televisioni private, Mediaset e le altre, perché poi non è soltanto Mediaset, l'essersi uniformati, avere uniformato non solo i telegiornali ma anche la stragrande maggioranza delle rubriche, appellandosi al concetto del mercato, no? Della domanda e dell'offerta. Io non credo che i nostri direttori, a fronte della lettura dei dati Auditel, si rendano veramente conto di quanto possa essere interessante l'arte, di quanto venga seguita l'arte contemporanea, piuttosto che l'arte in generale, perché poi molti di loro non mettono piede in un museo se non durante le cene, quando accettano di far parte di situazioni più o meno mondane di quel tipo. Io credo che la televisione pubblica debba ritornare al passato per restituirci la grandezza del maestro Manzi, e che i telegiornali pubblici siano tenuti a dare la notizia sulla Biennale piuttosto che sul grande evento di arte contemporanea, perché anche quello fa notizia. Il problema è che in genere i direttori non si rendono neanche conto di quanto possa essere legato al mercato, come lei diceva prima, quello che avviene nel mondo dell'arte. A me è capitato più volte di vedere i risultati di trasmissioni come Non Solo Moda, piuttosto che di servizi, e di vedere che comunque hanno ascolto. Non è vero che l'arte e la cultura non ha ascolto, dipende da come viene posizionata, quello che ci sta prima e quello che ci sta dopo, e come viene raccontata. Se c'è pathos, spesso viene seguita. Quindi forse è anche un po' colpa nostra di come noi raccontiamo l'arte.
Gli studi televisivi immobili con dentro le fiction, quello che accade là è privo di opere d'arte, è privo di qualunque cosa. Quello che invita a fare lei, uscire con la telecamera e andare negli studi degli artisti, parlare con loro, far vedere quello che fanno, far vedere la vita, far vedere quest'arte, non solo è possibile, ma è stato fatto. Questo analfabetismo e questa ignoranza non dovrebbe farci arrendere in questo modo, nel senso che un film di Clouseau su Picasso fa il giro del mondo da 70 anni, nel senso che le lattine di Rauschenberg o le teste capovolte di Baselitz sono la base di tutti i film d'arte che girano sulle televisioni europee per ore e ore e ore. Si parla con gli artisti, questi parlano in modo strano, quella loro stranezza dipende da chi fa le domande, da come gliele fa. Se uno deve fare il pezzo televisivo basato spesso sulla pubblicità, perché spesso anche i servizi d'arte in televisione sono pubblicitari e sono pezzi che raccontano l'evento, lo ampliano, lo fanno diventare trionfante. È rarissimo sentire, se non nelle belle trasmissioni, secondo me, di Daverio, delle critiche ai pezzi che vanno, cioè oppure l'analisi. Allora non è vero che gli artisti non sanno parlare, non è vero che sono in una torre d'avorio, è la modernità, è il linguaggio, è la capacità del giornalista o della giornalista che gli dà il microfono e che ha il coraggio di dirgli, magari a Achille Bonito Oliva, che quando prende un microfono è come se prendesse la Luna o la Madonna e parla per 3 ore, guardi ma professore che lei deve parlare 1 minuto, e lui è talmente bravo che in quel minuto ti fulmina. Tutte le cose possono essere ampliate, mediate, rese meravigliose con quella visita ideale che lei diceva di fare sui luoghi dove si lavora, perché sui luoghi dove si lavora c'è l'odore dell'arte. Un po' la Orlandini lo fa nel suo programma e gliene rendiamo merito, vi pregherei proprio di guardarlo, è una cosa che vale 9 del mattino ma è veramente fatta bene. Insomma, andare nei luoghi e vedere le componenti, vedere la carta, vedere la statua, vedere la scultura sarebbe importante proprio per quel silenzio che dicevo prima. Ma questo è un silenzio che avviene da noi nelle televisioni pubbliche e private, non nascondiamoci dietro un dito, la televisione pubblica da anni insegue la privata e si danno tutte e due la mano con tutti i governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, quindi fanno la stessa politica del silenzio culturale, perché questo silenzio sull'arte contemporanea, sull'arte in genere, sui libri, significa mantenere il paese in ignoranza, che fa comodo visto che non si leggono molti giornali. Concludo. Il primo passo è quello di premere, e io vi assicuro che lo faccio continuamente, perché abbia dignità non solo lo studio dell'artista, ma proprio la parola arte, che sta scomparendo, proprio sta scomparendo nell'analfabetismo, che è il contrario della parola che abbiamo qua. Grazie.
Allora, io volevo rispondere alla signora dicendo che per quanto riguarda Art News, noi abbiamo sperimentato quest'anno una rubrica che si chiama The Making of, e che fa realizzare ad un artista, e nello spazio di un servizio, nel senso che quello che vedono gli spettatori è lo spazio di un servizio, lui ci ha messo una giornata per fare un'opera, ma lui realizza un'opera d'arte per noi. E seguendo le fasi, noi l'abbiamo chiamata la nostra prova del cuoco, perché non si capisce perché tutti parlano di cucina, e poi in realtà quando uno si mette a fare un'opera d'arte e maneggia strumenti, materie, pennelli, sculture, non si capisce perché anche quello non possa essere interessante come mettere insieme aglio e cipolla. Devo dire che il The Making of ha avuto un ottimo riscontro anche di ascolto. Ne faremo alcune puntate poi di magazzini, perché riusciremo alla fine ad avere, come dire, una nostra piccola collezione di opere d'arte, che saranno le opere d'arte di Art News. La videoarte non è che uno fa un video d'artista, lo mette in televisione e funziona. Quest'estate alla Biennale, nel Padiglione Italia, c'erano Vezzoli e Penone. Io ho chiesto a Penone, che stava da una parte a guardare Vezzoli, gli ho chiesto: lei che ne pensa dei video d'artista? Lui mi ha detto: a me la videoarte non piace, perché la videoarte ha un tempo predeterminato dall'artista. L'artista decide che il video dura 3 minuti, 15 o 7, e costringe lo spettatore ad adeguarsi al suo tempo. Io faccio delle opere che lasciano allo spettatore la libertà e la possibilità di decidere lui quanto tempo vuole vederla. Allora, io ho trovato che questa riflessione, che non avevo mai fatto, devo dire, sia invece molto giusta. Naturalmente il video d'artista segue nella sua durata l'ispirazione e il progetto dell'artista, che non è possibile mandare pari pari in televisione, perché se quel progetto dura un tempo che non è conciliabile, diciamo, con un tempo televisivo, ciascun medium ha delle sue necessità. Tagliare un video d'artista sarebbe un'operazione che nessuno di noi, penso, si sentirebbe di fare. Quindi quella è una tipica operazione da canale satellitare, perché il satellite può consentirsi questa libertà, perché se io so che su un canale satellitare c'è una televisione che mi fa vedere i video d'artista, mi sintonizzo su quello e mi vedo il video d'artista. Quello è un tipico desiderio, diciamo, una tipica esigenza di un pubblico da satellite. La televisione generalista, diciamo, sul video d'artista è più complicato che possa in qualche modo lavorare su questo. L'ultima cosa che volevo dire riguarda il linguaggio. La struttura che lavora ad Art News e al resto delle trasmissioni di cui mi occupo io è una struttura che ormai raduna un 50-60 persone, tra autori, consulenti, registi. Allora, lo sforzo costante, grazie al fatto che io penso di essere fortunata, perché io ho un direttore che le puntate di Art News se le guarda tutte, come si guarda tutte le puntate dei magazzini, e siccome, ahimè, Art News va in onda il sabato mattina, io spesso il sabato pomeriggio, la domenica mattina, ricevo la sua telefonata che mi dice: quell'ora lungo, questo sì, quello no, forse è meglio che facciamo così, forse è meglio. Allora, mi ritengo fortunata, nel senso che lavorare con una persona che sa che l'arte oggi ha un grande potenziale, penso che, insomma, dà, come dire, sostegno e conforto non solo a me ma alle persone che lavorano con me. E la cosa più difficile è appunto proprio la sperimentazione dei linguaggi, perché è vero che se io prendo un'opera d'arte, ci metto uno speaker, ci sono delle cose fantastiche che ancora si possono vedere di quella televisione degli anni 60 di cui parlavamo, però insomma, dico, oggi, capito, una televisione in bianco e nero con uno speaker sotto che racconta un quadro sarebbe, credo, improponibile. L'ultimissima notazione volevo farla. Nell'ultimo numero del Giornale dell'Arte, Enrico Mentana rilascia un'intervista. In questa intervista sostiene, l'ho virgolettato perché sono le sue parole: per la musica, per lo stesso cinema e soprattutto per il teatro e l'arte figurativa, la televisione è inutile e quindi dannosa, e all'elenco aggiungo anche i programmi di libri. Che dire? Diciamo che se ci metteremo a seguire come televisione pubblica l'indicazione di Enrico Mentana, lasceremo libere, diciamo, le televisioni private di occupare spazi che la televisione pubblica lascia a Enrico Mentana e al TG4.
Va bene, direi che concludiamo così, con una nota però di questione, di domanda, di quesito sul futuro, cioè chiediamoci anche che cosa accadrà nel rapido cambiamento che si profila all'orizzonte della televisione stessa attraverso la digitalizzazione, attraverso l'incrocio tra internet e la televisione che mi sembra sia alle nostre porte, attraverso insomma la possibilità di scegliere cosa vedere e quindi la possibilità di accedere a sempre più, come dire, scelte soggettive. Credo che andrà peggio, francamente. Io credo che andrà peggio perché credo che ancora meno persone sceglieranno i canali o le trasmissioni o i portali d'arte. Però c'è sempre tempo per essere smentita. Io appunto ho detto che gli studi degli artisti sono infrequentabili perché gli artisti parlano un linguaggio incomprensibile, sono subito stata smentita, quindi mi aspetto che la realtà mi smentisca nuovamente. E ringrazio ancora Daniela Annaro, Lorena Bari, Maria Paola Orlandini e Tina Lepri, e ringrazio naturalmente tutti voi. Arrivederci.